trovare un centro di gravità permanente vuol dire una cosa importante, se crediamo. Sono in ricerca, continuo, vorrei sempre di più andare avanti.
È stato un brutto risveglio con la notizia di apertura del giornale radio. Immediata fu la sensazione di aver perso un amico, perché così mi sembrava ogni volta che incontravo Franco Battiato. Non interviste, ma conversazioni, chiacchiere, storie, idee che ci scambiavamo, perché Franco aveva il dono della curiosità che diventava indagine, superamento sino all'acquisizione. E in tutto quello che faceva, con semplicità. Martedì 18 maggio Franco Battiato ha attraversato la porta dello spavento supremo con serenità, verso il bardo, quello stato di transizione tra la morte e la rinascita. Lui, esploratore del terreno e del metafisico, poteva fare di tutto e lo ha fatto. La musica era solo uno degli strumenti che lui utilizzava per creare mondi, storie, e quindi per Franco Battiato la musica era una e conteneva generi, stili, emozioni, sensazioni, tutto perché lui amava tutto. E lì, nella sua musica, ci faceva incontrare culture e linguaggi diversi, perché lui era tante cose in un unico essere umano. È stato un poeta, forse anche un poeta elettrico, ci ha fatto vedere e intuire cose che non avremmo visto altrimenti. E dunque quante storie ci ha raccontato, quante scoperte ci ha regalato, quanti centri di gravità, non sempre permanenti, abbiamo trovato nella sua musica senza barriere. E qui comincia il nostro viaggio alla ricerca dei suoi centri di gravità. Il primo incontro fu nell'aprile del 1987 in diretta da Radio Popolare di Milano.
Ecco, forse per la maggior parte di quelli che ci ascoltano sarebbe più riconoscibile arrivare attraverso quest'altro. Forse bastano queste due note, evidentemente. Vabbè, direi che questa la conoscete anche troppo, probabilmente, ma sono due facce dello stesso personaggio. Franco Battiato è qui, sicuramente non c'è limite ai discorsi che possiamo fare, alla chiacchierata soprattutto, non è assolutamente un'intervista. Non l'abbiamo preparata per nulla e quindi questo potrebbe essere il lato positivo della serata. E qui chiaramente ve lo dico subito perché tra poco andrà in scena a Parma la sua opera Genesi, ma non voglio immediatamente partire da questo avvenimento musicale, ma volevo arrivare a Genesi. Io t'ho seguito da molto tempo, evidentemente, ma anche moltissimi ascoltatori sicuramente, e tra questi sicuramente molti di quelli che amano la musica classica o la musica colta, come vogliamo chiamarla. I tuoi inizi sono stati quelli di musica colta, di musica sperimentale, e poi sei arrivato più avanti nel mondo della canzone, e poi sei arrivato a Genesi. Ecco, vorrei sapere, quelli erano i veri inizi delle tue prime composizioni musicali o c'è stato un altro inizio che non è stato documentato su disco di cui si potrebbe parlare?
Il primo, ero veramente giovane, no, che adesso non lo sia.
No, però eri più giovane, diciamo.
Ero più giovane.
Si parla di oltre 20 anni fa, penso.
Di più.
25, non so.
Eh sì.
Circa, 25, mi ricordo, io conobbi le tue cose circa 20 anni fa, che
appunto,
era un po' questo.
Un po' quello. Da 70 ho cominciato questa musica, che poi di sperimentale.
Sì, non è che sì. Sperimentale tra enormi virgolette. Sì. Siamo più colta che sperimentale.
Prima, essendo un ragazzo allineato, quindi all'età di 19 anni, il genere al solito che domina anglo-americano, anche allora eravamo vittima, non è mica un
discorso. Anzi, ancora di più.
Ancora di più. E quindi mi sentivo un ragazzo rock.
Beh, sì, lo eravamo un po'
per
tutti.
Cui gli inizi sono classici, chitarra elettrica, Jimi Hendrix,
Beatles, eccetera, eccetera. Sì.
Si arriva a questo periodo.
E come mai, per esempio? Cioè, è cominciato col rock e poi c'è stato in mezzo il muro della musica colta e poi invece sei arrivato alla musica cosiddetta leggera.
Sì.
Anche se poi, ecco, dopo magari
avremo tempo di parlare
del come leggera l'hai fatta tu.
All'inizio degli anni 70 ebbi la classica crisi che credo incontrino più o meno tutte le persone che vivono su questo pianeta. Però la mia è stata senza ritorno, ecco, non sono, come dire, più ritornato sulla un genere di vita ordinaria, se così si può dire. Da allora mi muovo in un campo di ricerca così, metafisica direi, forse il termine esatto. E di conseguenza avevo bisogno di fare una musica che rappresentasse questo stato di intuizione, modo di vivere, come vuoi tu.
Che era venuto però probabilmente da altre esperienze, non so, di lettura, di conoscenze, sì, extra musicali, evidentemente.
Senza dubbio arriva. Beh, sono tanti i fattori che contribuiscono
certo,
a
non svegliarti. Si può definire di uno.
Sì.
È chiaro,
sì, sì, sono tanti.
Basta un'amicizia, basta un viaggio, basta una lettura, non so.
Senza dubbio. E quindi sono stato per anni chiuso in casa, ma piacevolmente, mi piaceva,
certo,
mi piace tuttora. È chiaro che dopo 7-8 anni di certo genere di vita si sente la necessità di uscire fuori, mm-hmm, all'aperto, e per me era forse fare canzoni, come poi in realtà ho fatto, ed è stato un episodio straordinario che mi ha cambiato ancora una volta le carte in tavola, e quel falso cinismo di approccio alla canzone si è tramutato in vero piacere della struttura, perché ho cominciato un po' per scherzo, ecco, non mi sentivo proprio un cantautore, insomma, no?
Sì, certo, sei diventato,
sì,
perché forse non sapevi a chi dare quelle cose che volevi fare. Te le sei fatte tu, cioè se le fatte tu le devi cantare tu,
sì, beh, senza dubbio.
A chi le dai?
Posso avere un portacenere?
Sì, qualche parte ci sarà.
Mi scuso per questa divagazione privata.
Ma fa parte della...
della trasmissione.
Della trasmissione, sì.
Però ti direi che il successo mi ha dato moltissimo, moltissimo. Sono grato e forse non finirò mai di ringraziare questo dono, perché in qualche maniera ha cambiato ancora una volta la mia vita ed è indimenticabile.
Qual è stato il primo disco che hai fatto
della serie leggera?
Della serie leggera?
L'era del cinghiale bianco del 1979.
Beh, non è molto, devo dire.
No,
pensa,
no,
mi sembra quasi che sia passato
anche a me
più tempo. Ma veramente, sai?
Sì, sì.
Ho l'impressione che sia passato, so, 10-15 anni.
8 anni, sì.
Io sto sommato, sì, è vero, 8 anni soltanto.
L'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Sei arrivato a questo punto nell'ambito della canzone, però ci sei arrivato con tutto il bagaglio che avevi maturato prima, diciamo in camera tua, voglio dire, ma con le tue esperienze, con le tue cose, e quindi poi non sapevi neanche, eri ben lontano dal capire e percepire immediatamente i risultati che avresti avuto di lì a pochi mesi.
Assolutamente, assolutamente. Io pensavo sicuramente alla possibilità di crearmi uno spazio all'interno della musica leggera,
sì,
italiana, questo ne ero sicuro, in effetti, devo dire la verità. ma non,
non a quei livelli.
Non a quei livelli, senza dubbio. È stato un colpo di fortuna, come succede così.
Ma c'è stato in te, a un certo punto dici, beh, mi trovo uno spazio nell'ambito della canzone, però qui entro un attimo il discorso sul pubblico, non si sa mai se appunto sei nato prima l'uovo o la gallina, però tutto sommato so che mi sembra di aver sentito un tempo fa in un'intervista che ti aveva fatto in un programma della Rai, non mi ricordo cos'era, ma tu eri entrato un attimo nel merito di questo problema, il pubblico era già pronto alle tue cose, quindi se ti sei trovato
un terreno,
pronto, già diciamo potenzialmente pronto, però forse mancava il personaggio che desse quel,
che
quel gradino in
quel
più
momento, sì.
Quel gradino in più
è
di
sempre
quel
così, è sempre così, come
perché se sbagli periodo con le stesse cose, voglio dire, meravigliose,
sono d'accordissimo con te,
però
assolutamente,
e nessuno ti ascolta,
non c'è fiamma, sì, sì, non si,
perché già il cinghiale non è mica una roba da vendere dietro l'angolo, dire, ai magazzini,
è vero, quindi... E poi anziché sorprendersi in realtà, anche se sembra che salto troppo, ma l'operazione di adesso teoricamente si colloca in un momento sbagliato, perché la frivolezza dilaga da tutte le parti, perché non, la gente mi sembra sempre meno seria, e questo in realtà però non è vero, perché se dai un prodotto, quelli che sono nascosti per adesso,
certo,
che hanno bisogno di un prodotto per relazionarsi, per uscire fuori, forse hanno la possibilità di manifestarsi. Se
sono,
no,
d'accordo anch'io, se soffi sulla brace magari sopra è grigio ma sotto c'è qualche cosa, qualcosa si accende.
Cioè, a me sembra che ci sia una certa differenza fra i primi due della serie, cioè il Cinghiale Bianco e Patriots e tutto il ciclo
tutto
che è venuto fuori dalla Voce del Padrone in poi, cioè dalla Voce del Padrone in poi sono dischi, almeno per quanto riguarda la Voce del Padrone, mi sembra un po' più facili di, per dire, pezzi come Luna Indiana che stanno sul Cinghiale Bianco o Patriots con riferimenti letterari eccetera nei testi che ci sono anche dopo, ma
era
più
stato
in forma di montaggio scherzo, quasi tipo...
Sì.
No, capisco, però onestamente era stato un disco di successo Patriots.
Sì, per carità, sì. Però il boom credo, è venuto,
certo,
dopo, cioè,
senz'altro.
Forse quei due dischi erano una specie di ponte preparatorio per questo successo che è venuto dopo, oppure infatti il pubblico non dico che non li apprezzi, ma li ha apprezzati col senno di poi, nel senso che magari molta gente li ha comprati dopo.
Sì, certo. Certo.
Però quando sono usciti non se ne erano state accorti. Questi due dischi erano quindi già un prodotto pronto che il pubblico ha ricevuto dopo, o hanno segnato una specie di, diciamo, smussamento degli angoli per il ciclo?
No, quello che dice lui è molto giusto, perché mi ricordo che all'inizio, siccome ero intervenuto un po' sulla metrica, all'inizio sembrava un po',
sembrava.
E quindi canzoni come, se non so se ve la ricordate, Venezia Istanbul, mi dia un pacchetto di camere senza filtro,
certo,
c'era tutte che in effetti hanno preparato un po' il terreno a una comprensione di un linguaggio che sembrava un po', perlomeno un po' eccentrico, ecco.
Sì, c'erano anche queste presentazioni di... Francesco Messina, che erano senz'altro anche divertenti, come quella che c'è sulla copertina di Patriots, che però in fin dei conti per il grosso pubblico io ricordo che erano abbastanza allibiti leggendo quello che c'erano, cose che invece nei dischi dopo non c'è più questo modo anche di presentarsi verso il pubblico, cioè è stato forse un po' più disponibile,
credo. è inevitabile la sorpresa fu tale che poi sei...
ti sei rilassato un attimo,
ecco.
Hai perso l'attenzione lì, diceva.
Esattamente.
Attenzione.
Sì.
Allora, belle quelle cose. Adesso io ne approfitto immediatamente, una delle mie preferite.
Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai, Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i lenti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione.
Ecco, qui volevo aprire la parentesi cui avevo accennato all'inizio della trasmissione. Qui hai messo dentro libri, film, musicisti di musica colta, tra... Ecco, mi sembra che hai dimostrato una cosa incredibile, dire, che si può mettere dentro queste cose e farle arrivare, cioè fare insomma, la canzone non è che deve essere un pamphlet su un argomento, la canzone deve dare uno stimolo che deve essere anche culturale, intellettuale, ma a livello di curiosità, di provocare, di avvicinare.
Sono d'accordo.
Mi sembra che veramente hai dimostrato alla canzone italiana e anche ad altre, vabbè, altri hanno avuto Bob Dylan, noi non l'abbiamo avuto, per dire un nome fra gli altri, hai dimostrato che si può credere in qualche cosa, perché mi ricordo c'era gente che addirittura di alcune tue strofe se le portava in giro e te le... Anzi, erano quasi delle interiezioni del parlare. Mi sembra una cosa importantissima. Per cui è musica leggera colta, dire, chiamiamola anche così.
Bisogna vedere poi come il pubblico ne fruisce. Cioè, se sì, capisce, vabbè, questo, oppure se sente questa canzone per dire di Eisenstein non sa chi è.
Sì, però c'è l'uno e l'altro. C'è l'uno e l'altro. Io ho avuto, sai, per noi che facciamo questo mestiere, c'è un mezzo, un termometro, scusami, diretto, che sono le lettere che ricevi e che nessun giornalista e nessun critico può intervenire e può sapere che cosa succede in una relazione diretta. E beh, ti assicuro che io ricevo delle lettere che sono quelle che mi danno la forza di continuare, perché sennò volentieri sarei per la sottrazione, no? Addirittura c'è gente che è partita in studi, ma veramente, guarda, ho dei casi clamorosi,
ci credo,
di gente che dà uno stimolo, in fondo neanche tanto approfondito, di una canzone e sono passati a letterati, a cose serie.
Frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosa. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè.
Senti, e per quanto riguarda l'apporto del tuo amore verso le culture orientali o medio orientali, forse è meglio, sì, infatti. Da quando hai cominciato?
Quando ho cominciato questa carriera, sì, sì.
Ma cosa ti ha determinato? Un viaggio?
L'essere siciliano, che... anzitutto, veramente una cultura araba ce l'ho sempre avuta, così, geneticamente, e poi forse anche per dei motivi di studio. È un po' complicato il discorso, ma non...
sì,
è un'affinità elettiva, ma poi una reale comprensione, che un loro modo di concepire la vita mi arricchisce e mi dà di più che se non l'avessi.
Ma poi tu, quindi, quando sei da solo, ti comporti anche assimilando queste cose, non è che ne fai un fatto esclusivamente intellettuale.
Ti direi che è al contrario, anzi mi espongo poco rispetto a come sono nella vita privata.
Beh, sì, questo lo immagino, certo.
Perché in realtà vivo come un antico egiziano,
sì,
senza dubbio, è un... Sono molto contento di questo, perché vivo di ritiri, di rispettando certi cicli del giorno e della notte.
Sì, quindi hai i giusti stacchi.
Assolutamente,
tutto il resto,
sono 15 anni che non mi perdo un imbrunire, dico, come succedeva per i faraoni. devo ritirarmi a un certo momento, in un certo momento sì. della giornata, ritirarmi nella mia stanza e agire.
Sì, vabbè.
C'è chi la chiama meditazione, c'è chi ognuno usa il termine che gli è più congeniale, che gli è più proprio, ma sono delle tecniche di unione con l'ordine delle cose.
Invece, per quanto riguarda le tecniche compositive, so che una mano te l'ha data anche un certo Stockhausen.
Io lo conosco molto bene, Stockhausen.
Tu avevi visto Donnerstag, Samstag?
No, no, a lui devo sicuramente lo studio della notazione classica, questo è sicuro.
Che era il periodo di Click.
Quel periodo quando lui mi ospitava così a casa sua, veramente mi diceva: guarda, impara a scrivere la musica perché ti servirà quando avrai 40 anni, in effetti adesso ce li ho. Siamo due nature musicalmente completamente diverse, proprio difatti quando ascolterete quest'opera, io sono musicista tonale, completamente tonale, e in effetti il testo è questo, per me è quello. Non riesco a concepire un testo fuori da quello che poi rappresenta la musica. Stockhausen, non lo so, la musica che fa ultimamente a me non interessa. Io vedo solo questo. Poi la sua vita privata, i suoi interessi spirituali, mi auguro buon per lui, che li abbia, che siano vivi. Ma giudico solo la musica, non riesco a mischiare le due cose, no? È chiaro quello che voglio dire. I risultati, quello che contano, sono i risultati. Non riesco a dedurre da un atteggiamento poi la musica, no? O da una trama, come ho raccontato io prima, giudicare anche in positivo o in negativo, no? Attraverso la trama. Ascoltiamo la musica e poi...
Vuoi scrivere sempre solo opera adesso, non so, hai tagliato con la canzone, riprendi la musica colta, sperimenterai cose nuove o... Cioè adesso ti stai veramente dedicando...
L'ho detto l'altra sera all'incontro con i logionisti della Scala.
Non lo so.
È venuto fuori perché un giornalista diceva: mi dispiace, purtroppo io vengo dalla musica leggera e non mi sento. Ho detto: guarda, cominci male, perché è venuto fuori il discorso su Marcel Proust, del famoso elogio alla cattiva musica. A proposito di questo ho detto: sono i peggiori, perché... Come quelle persone che dicono: poveri negri, che colpa ne hanno loro se sono così, credendo di difenderle, fanno la peggiore offesa a una razza, e così è stato Proust con la musica leggera. È terribile. Per cui non posso certo dire adesso faccio musica colta.
Sì, certo,
sicuramente oggi come oggi mi sento interessato più.
Sicuramente scriverai musica, ecco,
scriverò
diciamo
musica,
così.
La canzone forse per adesso l'abbandono un po', se mi verrà voglia la farò, ecco, certo. Ma non perché è minore o...
Certo, dici non è che ripudi delle cose, non è che scopri delle cose dall'oggi al domani.
Assolutamente.
Sei sempre tu che vai avanti e scrivi.
Però
musica.
Mi è venuta voglia di scrivere un poema sinfonico e quindi...
Quindi una cosa strumentale a questo punto, esclusivamente strumentale.